Alleluia. E voglio che la parola del Signore possa entrare nella nostra vita e fare il suo lavoro. Sapete, la parola di Dio è come se le mani di Dio ci stessero toccando. Tuttavia, o Eterno, tu sei il nostro Padre, e noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi. È una parola di Isaia 64. Vogliamo prima pregare. Grazie Signore per la tua presenza, grazie per la tua parola, grazie perché noi siamo come argilla nelle tue mani e vogliamo lasciarci modellare dalla tua parola per essere insieme. Il tuo popolo, il tuo corpo, la tua chiesa, l'espressione della tua vita nella nostra generazione. Grazie Padre per la tua adozione nel nome di Gesù. Amen. Amen. Isaia 64 appunto dice queste parole al verso 8: Eterno, tu sei il nostro Padre, noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi, noi tutti siamo opera delle tue mani. E nelle mani di Dio vengono fuori solo dei capolavori, non vengono fuori delle cose così così. Dio non sbaglia mai i suoi progetti. E quando anche noi siamo quell'argilla che non è ancora pronta a fare un vaso, Lui ci schiaccia e rimodella e modella ancora finché non siamo in grado di stare in piedi da sole. Dopo poi ci cuoce, ma ogni cosa ha il suo tempo. E quindi il Signore sa come formarci. Ma credo che sia importante che noi abbiamo questa attitudine di fronte alla parola di Dio. Noi possiamo essere ribelli. No, Signore, questo a me non me lo fai. Tanti di noi hanno ragionato così per tanto tempo. Io stesso sono stato ribelle nelle mani di Dio perché pensavo che fosse colpa degli altri, perché noi a volte non riusciamo a capire che il Signore ci modella attraverso le persone che ci stanno attorno, attraverso la realtà che viviamo. E a volte ci ribelliamo con i genitori, ci ribelliamo con i figli, ci ribelliamo con i parenti, ci ribelliamo con gli amici, con la suocera, non so adesso, ci ribelliamo. Abbiamo tanti fattori che a volte ci provocano qualche ribellione. Ma il Signore poi è paziente e ci mantiene su quella ruota e le sue mani continuano a lavorarci rendendoci morbidi dentro. E così ammaestrandoci, insegnandoci nel perdono e la misericordia, riconoscendo il corpo di Cristo. Perché vi dico queste cose? Evidentemente ne abbiamo in qualche maniera bisogno. Abbiamo bisogno di lasciarci toccare dal Signore, di lasciarci toccare dalla Sua parola, perché quando la mano di Dio ci tocca, non solo ci scioglie, ci modella, ma ci guarisce. E molte delle nostre ribellioni sono dovute a ferite che abbiamo ancora nei nostri cuori e che hanno bisogno di essere guarite. Anche molti dei nostri peccati sono dovuti a quelle ferite. E quindi ancora prima, sì, certo ci confessiamo, ma abbiamo bisogno di essere guariti. Perché se abbiamo sofferto di rifiuto, ogni volta che qualcuno ci rifiuta, noi mi torna in mente tutto quello che è stato questo rifiuto. E non è sempre facile, ma torniamo al Signore e lasciamoci guarire. Torniamo da Lui che ha una mano benigna sulla nostra vita. E così insieme vogliamo fare un percorso, ancora nella lettera agli Efesi, dice: sia rimossa da voi, il capitolo 4, 31, sia rimossa da voi ogni amarezza, ogni ira, ogni cruccio, clamore, maldicenza, ogni malizia. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi appunto a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo Gesù. E quindi questo atteggiamento di fondo per tutto il popolo del Signore, per tutti noi che conosciamo il Signore, entriamo in questa realtà dove è rimossa ogni amarezza. Quindi evidentemente a volte questa roba bisogna che la prendiamo a martellate, Rimuovere qualcosa è un'azione volontaria che non è automatica e quindi qualcuno mi dice ma io non ci riesco. Beh, intanto comincia a provarci. No, ma io... Allora, dimmi la verità, non lo vuoi? Se lo vuoi, col Signore, ogni cosa è possibile. E allora, anche se ti viene da dire non ci riesco perché ci ho provato e non ci sono riuscito e poi il problema è tornato fuori ancora un'altra volta, ma è... Signore, io credo in te. E tu sei l'Eterno che mi guarisce. E allora colleghiamo la liberazione dal male, dal peccato, anche insieme a una guarigione perché è profonda, perché è la mano del Signore che da un lato scioglie le nostre durezze, quindi questa immagine del vasaio che fa girare questa argilla, che la tiene in mano, che la impasta e la rimpasta ancora finché non è arrivata alla giusta densità, e gli scioglie tutti i grumi. Noi quando stiamo nelle mani del Signore ci sciogliamo di tutte queste amarezze, di queste durezze. Sia rimossa da voi ogni amarezza. Ecco che vedrete che chi lavora la terra a un certo punto tira via quei sassi, tira via quelle parti che non si scioglierebbero mai. E così il vaso può prendere la sua forma e non si rompe. E così anche noi ci lasciamo maneggiare dal Signore, no? La mansuetudine, ne abbiamo parlato tempo fa della mansuetudine, cioè abituati alla mano del padrone, alla mano di Dio, che ci prende e ci impasta nuovamente. Allora, qualcuno mi dice, ma qual è il progetto della vostra Chiesa? Allora, guardando la realtà, dico, intanto essere figli di Dio è imparare a vivere come Dio ci comanda, no? E quindi non solo essere semplici credenti, ma diventare discepoli, ad assomigliare a Gesù. Certo, sono linee generali, molto, molto generali, ma se guardiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 28, l'ultimo capitolo, quando Gesù se ne sta andando in cielo dopo la resurrezione, cosa dice? Dice andate, allora verso 16, andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato e vedutolo lo adorarono, alcuni però dubitarono. Poi Gesù si avvicinò e parlò a loro dicendo ogni potestà, ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. E lui in questa autorità dice adesso andate. Wow. È Gesù che dice andate. Lo dice ai suoi discepoli, ma siccome la sfida che stiamo cogliendo non è solo quella di essere credenti, ma è essere discepoli di Gesù. E quindi questa parola, anche se in modo indiretta, si sta rivolgendo a noi. E quindi Gesù dice andate dunque, fate discepoli di tutte le nazioni, appunto battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E quindi alla domanda, ma qual è la vostra visione, qual è il vostro progetto? Io rispondo, appunto, questo è il progetto che Dio ha nel cuore per noi e per tutta la Chiesa, ovviamente. Poi ognuna comunità ha un modo diverso probabilmente di svilupparsi a secondo dell'ispirazione che Dio ci ha dato. Ecco, quindi il fatto che la nostra ispirazione è una realtà di riconciliazione, quindi di accoglienza, quindi riconciliati con Dio, riconciliati con gli uomini, riconciliati tra fratelli, quindi allargando il nostro pensiero a tutta la fratellanza evangelica e non, perché iniziamo dalla realtà evangelica, ma ci sono tutti i nostri fratelli di altre realtà che comunque credono nel Signore, coi quali vogliamo imparare a dialogare, a capirci, a parlare, e anche questo non è automatico. E poi c'è un mondo intero che ribella al Signore, ma che ha bisogno di essere riconciliato con Dio, quindi abbiamo bisogno di essere in questo mondo quei testimoni. Adesso vedremo un passettino alla volta, non sarà tutto quello che voglio dirvi, non sarà che oggi riuscirò ad allargare questo pensiero, però credo che sia importante che noi comprendiamo che il nostro essere su questa terra ha uno scopo, e il nostro essere Chiesa è per essere espressione di Dio nella nostra generazione, perché questo popolo italiano ha bisogno di conoscere Gesù e non ha bisogno di una religione, ce ne sono tante, ma ha bisogno di stabilire una relazione con Dio. E se è vero che voi avete una relazione con Dio, bene, è questo di cui hanno bisogno quelli che stanno fuori di qui. Ecco perché Gesù ci chiede di formare dei discepoli, non solo dei credenti. Andate, fate discepoli. Ma come si fa a fare dei discepoli? Perché non è che è automatico fare dei discepoli. È facile fare dei credenti e dire, ravvedetevi, convertitevi, credete nel Signore, credete nell'Evangelo. Le persone credono, ma poi devi fargli strada, devi stare insieme a loro, devi prenderli per mano. E quando ti dicono, ma come si fa? E allora gli devi dare l'esempio, allora li devi accompagnare quando si feriscono, quando si fanno male, quando falliscono, quando non ce la fanno, quando cadono. Ma un credente, ma come mai è caduto? I credenti cadono e hanno bisogno di essere fortificati, hanno bisogno di essere incoraggiati, di essere sollevati, di essere sostenuti, hanno bisogno di guarigione, hanno bisogno di benedizione, a volte perché no, anche di liberazione, hanno bisogno di tutto quello che serve per vivere da figli di Dio. E allora in questo percorso noi scopriremo che non possiamo essere Chiesa del Signore, non possiamo essere credenti da soli. E non basterà il culto domenicale a risolvere tutti i vostri problemi, non basterà la cellula settimanale, benché sia una cosa importante, io vorrei che tutti aveste un riferimento durante la settimana, non sempre facile, ma è importante che ce l'abbiate, perché comunque la nostra vita va vissuta 7 giorni su 7 col Signore. E Gesù ci chiede appunto di fare discepoli, e discepoli di tutte le nazioni, quindi fare delle persone che si avvicinano al Vangelo, delle persone capaci di comunicare il Vangelo, capaci di viverlo e di darlo. Persone che vivono questa guarigione, ma la danno anche agli altri. Perché di questa realtà che noi abbiamo bisogno di essere consapevoli. Abbiamo una missione. Non siamo solo qui di passaggio per dire, oh che bello, sono credente, mi sono salvato, ho la vita eterna, il Signore ha perdonato i miei peccati e che gli altri vadano all'inferno, che tanto non me ne può fregare di meno. Detta così è veramente brutta, però è quello che fanno molti cristiani. Se gli altri vanno all'inferno, peggio per loro. Io gliel'ho detto. Ma Gesù non ci ha detto solo di essere credenti o di fare dei credenti, ma di fare dei discepoli. E allora, per fare discepoli, Gesù si è preso dietro questi 12 uomini, che chi l'ha tradito, chi l'ha rinnegato, chi non ha capito, chi... Però Gesù per 3 anni si è trascinato dietro questi uomini che hanno poi portato il Vangelo in tutto il mondo. E così anche Gesù ci sta insegnando a accompagnare i nostri fratelli e a portarli almeno insieme a noi per quello che è possibile. Poi quello che io non riesco a insegnarvi, il Signore vi farà incontrare qualcuno che ha più maturità, che ha più capacità, che ne so. Il Signore sa come farci crescere nel nostro percorso. È così che non ci accontentiamo solo di avere una esperienza personale, benché tutto inizia da questa relazione con Dio. Il giorno che abbiamo detto Gesù, io credo in te, qualcosa è successo, noi non sapevamo nemmeno che potesse succedere tanto. Ma questo ha iniziato un pianino pianino, la sua parola a crescere dentro di noi, e Gesù è diventato il nostro riferimento, nato di nuovo Cristo in me, la speranza di vita che cresce. Questa realtà che Dio ci ha regalato nella sua infinita misericordia è una realtà che ha bisogno di essere trapiantata, se così mi posso esprimere, nel cuore delle persone che stanno vicino a noi. E per questo abbiamo bisogno di fare un percorso di discepolato. Il discepolo è come l'apprendista. Adesso l'apprendistato è un po' sparito, ma quando ero ragazzo io si andava in bottega dal fabbro, si andava in bottega dal meccanico,
da un qualsiasi artigiano e ti dava in mano la scopa e ti diceva: Cino, pulisci l'officina intanto. E noi pulivamo l'officina, pulivamo i pezzi, lavavamo le cose. Poi dopo diceva: prendi in mano quella lì, ma comincia a fare quel lavoretto lì. E noi ci mettevamo lì. Ma non mi viene bene. Insisti, deve venire così. E un po' alla volta abbiamo imparato tutti i vari mestieri. E in questa maniera l'apprendista diventava poi a sua volta un artigiano. Così insieme ai fratelli diventiamo discepoli di Gesù, proprio imparando a fare le cose che fanno quelli un pochino più grandi di noi. E in questa maniera non insegniamo solo la teoria. Perché vi incoraggio ad andare per la strada a condividere il Vangelo? Probabilmente nessuno si converte perché siete in via Ugo Bassi a dare un fogliettino, ma quella persona che ti si avvicina, quell'altra che ti chiede, quell'altra che ti mettono in gioco, ti mette in discussione. Se fosse possibile vi porterei tutti in carcere, perché il carcerato ha un'attenzione particolare. Quelli che vengono ad ascoltare il Vangelo vogliono ascoltare il Vangelo. E succede che quelli che lo ascoltano seriamente vengono trasformati nel loro cuore. Abbiamo esperienza di uomini che 30 anni che sono in carcere, gente che ha preso l'ergastolo. C'è perfino un certo Francesco, che lo metto sul vostro cuore, che ha 42 anni di carcere. Non oso pensare, vabbè, al di là dei crimini che ha commesso, però questo, ascoltando il Vangelo, sta diventando un'altra persona. Allora, e sono felice di avere Sammy, Fabio, che vengono con me in questo lavoro, perché loro vedono quella persona così era 3 mesi fa, 6 mesi fa, così è oggi. E tutto questo perché Gesù lo sta toccando con la sua parola. Certo, sono dei casi estremi, ma più estrema la situazione, più si vede la differenza. Un criminale, che potete mettere tutti gli aggettivi che volete, che diventa un figlio di Dio. E lo è al 100%. Poi ha bisogno di essere rieducato, anche lui dovrà diventare un discepolo. Ma in questa maniera facciamo, non mi viene la parola in italiano, ma comunque un training, un modo di insegnare accompagnando le persone. Perché le persone hanno bisogno di fare esperienza di vita. Allora, esperienza è per Fabio, per Sammy, ma per tutti quelli che vanno sulla strada a evangelizzare. Ma quando tu sul posto di lavoro dici: ma io amo Gesù, e quell'altro che ti prende in giro, tacchete, si accende subito. E quindi che cosa fai? Difendi Cristo con la tua carne o parli mosso dallo Spirito Santo? Ti arrabbi perché ti ha preso in giro, oppure con umiltà e mansuetudine ricordi che Gesù è la via, la verità e la vita? Domani, quando questa persona avrà bisogno, ieri ti ha preso in giro, ma domani verrà da te e ti dirà: prega per me. Tante volte queste stesse persone che vi hanno preso in giro sono venute da voi a dire: prega per me, perché hanno visto in voi quella stabilità. Voi non siete solo di quelli che hanno creduto, ma state imparando ad essere discepoli. E in questa maniera le persone vedono in voi Gesù e dicono: prega per me. E allora il tuo cuore è pronto, la tua realtà è disponibile. Che succede? Succede che quando tu preghi per le persone è Dio che si muove. Perché avete sentito prima la voce di questo bambino che diceva: papà. E il papà: attraccate. È la stessa cosa per ognuno di noi. Quando un uomo dice a Dio: papà, finalmente, dice Dio, finalmente mi ha chiamato col nome giusto, finalmente questo figlio si risveglia e finalmente avviene il miracolo della grazia. Quindi Fate dunque discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandato. La parola più importante, ecco, io sono con voi. Sono con voi tutti i giorni. Sono con voi quando state bene, sono con voi quando state male, sono con voi quando siete tranquilli, ma anche quando siete arrabbiati. Io non vi lascio, non vi abbandono, io sono con voi. Sono con voi quando capite e siete sereni, e quando non capite e siete impauriti, turbati, io non vi lascerò, non vi abbandonerò mai. Abbiate il coraggio di chiamarmi. E quando tu chiami papà, papà ha già sentito. E allora anche la risposta arriva. Noi ci chiediamo a volte, ma Signore, come funziona tutto questo? Allora andando a prendere nella lettera agli Efesi, ci ricorda che è lui, capitolo 4, egli stesso, il verso 11, ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministerio, per l'edificazione del corpo di Cristo, affinché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura e alla statura della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini sballottati, trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia che mira a usare insidia ed errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura, secondo il vigore della misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Parla di un corpo. E ora guardiamo la Chiesa come un corpo, dove c'è una chiamata alla crescita, dove c'è un'unità che ci collega tutti assieme, dove siamo legati gli uni agli altri, e in questo corpo ci sono questi cinque ministeri, questi cinque servizi. Noi tante volte quando parliamo di ministeri ci scatta subito l'idea dell'autorità, benché ci sia anche autorità, ma del potere, benché ci sia anche del potere, ma dimentichiamo l'essenza della parola ministerio, che l'essenza della parola ministerio è servizio, non è comando. Poi è vero che Gesù dice: il più grande fra voi è colui che serve, e io sono in mezzo a voi come colui che serve. D'accordo? Quindi quando noi parliamo di ministerio, noi pensiamo subito ai ministri che comandano, ma nella Bibbia non è così. Il ministerio sono piccoli uomini che servono, che sono grandi proprio perché servono tanto, ma è una grandezza di servizio, non di potere, di autorità. E allora in questa dimensione, se riusciamo a vederla in questa dimensione, Dio ha stabilito nella sua Chiesa apostoli, profeti, pastori, dottori, evangelisti. E ci troveremo, a partire dalle nostre cellule, non tanto da qua, a sviluppare questi cinque servizi, questi cinque ministeri. Perché nelle cellule stesse cominciamo a ragionare in questa maniera, dove c'è sì una guida apostolica, ma c'è anche un senso profetico, dove l'insegnamento viene portato comunque sempre, e non necessariamente chi porta l'insegnamento è un dottore, ma c'è questo servizio. E succede che se qualcuno porta una persona nuova, c'è anche la capacità di portargli il Vangelo. Forse non siamo evangelisti, tutti quelli che vanno in via Ugo Bansi a portare il Vangelo non necessariamente sono evangelisti. Forse qualcuno di loro lo diventerà, ma comunque portiamo il Vangelo, perché tutti possiamo e dobbiamo portare il Vangelo. E quando facciamo questo, qualcuno di noi probabilmente si svilupperà in quella direzione. In me si è sviluppato il ministero pastorale. È vero che insegno, ma io non sono un insegnante, però insegno lo stesso. E la parola di Dio vi entra nel cuore per grazia di Dio. Ugualmente succede, gloria a Dio per questo. E se Dio ha voluto in qualche maniera farci crescere, è perché comunque dobbiamo tenere conto che le persone vicino a noi hanno bisogno di esempi e di persone che vanno avanti, portando avanti la parola del Signore. Ed è questo che Dio ha stabilito, e ci sono questi 5 servizi, preferisco dire servizi così capite meglio, che sono apostoli, profeti, pastori, dottori, evangelisti, queste 5 dita che lavorano nel corpo di Cristo. Pensate di nuovo le mani del Signore sulla nostra vita, no? Io sono l'argilla nelle tue mani, e queste 5 dita che lavorano. È Dio che ci lavora dentro attraverso gli uni gli altri, e in questa maniera noi con umiltà serviamo e con umiltà riceviamo un servizio. Perché comunque noi abbiamo il vizio di identificarle, le persone, dice quello è l'apostolo, quello è il profeta, quello è il pastore, quello è il dottore, quello è l'evangelista, ma in realtà il corpo di Cristo si muove in modo diverso, perché ognuno di voi vive una parte di questo. Non c'avete l'etichetta pastore, ma quando vi prendete cura di qualcuno, voi state facendo un lavoro pastorale. Io ho l'etichetta pastore, e a volte me ne approfitto di questo. Però tu che ti prendi cura di quel fratello e di quella sorella, tu che fai quella telefonata e lo vai a cercare, stai facendo un lavoro pastorale. E io ringrazio Dio per te, perché io non ce la faccio a raggiungere tutti. Ma tu quella persona ce l'hai a cuore, perché mentre pregavi il Signore ti ha detto chiama, vai a chiamare Maria, vai a chiamare Giovanni. E così tu l'hai fatto. E senza neanche saperlo tu stai facendo un servizio pastorale. E quando il Signore ti mette in cuore una parola e tu capisci che è lo Spirito Santo, ma non sai neanche perché, e vai da quel fratello, da quella sorella, sempre con rispetto, sempre con umiltà, chiedendo eventualmente anche al pastore o a chi è responsabile di quella cellula, ho questa parola nel cuore. Tu non lo sai, ma in realtà sei una voce profetica. E il Signore, attraverso la sua parola, va a toccare quel fratello e quella sorella. Vedo Anna e Giuseppe tra di noi e mi viene in mente quando in casa loro, qualche anno fa ormai, il Signore ci disse che questi fratelli avrebbero trovato una moglie, no? Ed erano in quattro, ne manca ancora uno all'appello. I primi due si sono già sposati, il terzo è già fidanzato e adesso, chissà, anche Roger è nelle mani del Signore. Però sono passati 5 anni? Non mi ricordo, sono un po' di anni. Ma in questi tempi ci fu una parola chiara, che il Signore avrebbe dato una moglie a questi ragazzi. Erano tutti, studenti, chi lavorava, chi era clandestino, chi aveva altri problemi, però il Signore ha provveduto in maniera stupenda, no? E quindi capite che il Signore passa come vuole, attraverso chi si lascia adoperare. E quindi capite che quando avete una parola nel cuore, la smettete di nascondervela e la condividete. Poi, se avete sbagliato, pazienza, chi è che non sbaglia? Ma è meglio sbagliare agendo che avere sempre il rimpianto se glielo avessi detto, se l'avessi fatto. Facciamo e viviamo sempre con umiltà, sapendo che Dio passa attraverso la nostra umanità e noi non siamo perfetti. ci portiamo dietro le tare della nostra umanità. Siamo nati di nuovo, ma abbiamo ancora nella nostra vita le scorie del vecchio. Non dimentichiamo da dove veniamo. E tante volte, ecco perché diciamo, Signore, guarisci i miei sentimenti, guarisci le mie emozioni, tante volte ci portiamo dietro ancora le ferite della nostra infanzia, le ferite della nostra dei rifiuti ricevuti, degli insulti, delle cose che ci hanno brutalizzato e a volte abbiamo difficoltà di capire le richieste degli altri. E quindi bisogno di guarigione, ma nello stesso tempo lasciamoci usare dal Signore. Quindi tutti noi ci ritroviamo, pur non essendo dottori, a insegnare il Vangelo. L'abbiamo ascoltato, l'abbiamo capito e lo insegniamo. L'altro giorno ho fatto uno scherzo a Maria e gli ho detto: questa sera porti tu il Vangelo, porti tu il passo della parola. E veramente gli ho fatto lo scherzo peggiore, perché lei dice: io non sono capace, io non ci riesco, non mi piace, ho paura. Però l'ha fatto lo stesso. Ha sofferto un po' e poi mi ha detto: ma sai che mentre lo facevo l'ho imparato anch'io. Ah, alleluia. Lo so che a volte le cose sono complicate, però quando tu lo fai per obbedienza, perché te l'ha detto il pastore, lo fai perché non c'è nessun altro che lo fai perché è giusto, lo fai perché il Signore è con te. E lì impari, impari tu stesso. E si scopre che sei anche capace di insegnarlo. Sì, forse non sei un dottore, non è un problema, ma intanto insegni. E in questa maniera ognuno di noi, per il suo pezzettino, impara a fare al meglio quello che Dio gli chiede di fare, quello che il corpo di Cristo ha bisogno. E così scopriamo che nel muoverci, nel vivere, nella questa reciprocità, scopriamo essere corpo di Cristo, capaci di benedirci gli uni gli altri. E quindi capite questi 5 servizi, poi andando avanti avremo modo di svilupparli, perché questa realtà è qualcosa che ci accompagna. Adesso so Gioia da qualche parte che comunque sta preparando qualcosa di più per ricordarci il fatto che siamo membri del corpo di Cristo, membri gli uni degli altri. Quindi non è solo la teoria della fede, è qualcosa di più. Non siamo un club, abbiamo sottoscritto e firmato una dichiarazione di intenti. Sì, abbiamo una carta etica che sarebbe giusto anche rispettarla, ma non è tanto questo quanto il fatto di essere corpo di Cristo, quindi membra gli uni degli altri. E queste membra hanno bisogno di giungere a una maturità, perché un albero fa frutto solo quando arriva alla maturità. Un adulto è adulto quando la smette di essere bambino, non solo fisicamente, nella testa, nel cuore. E ci dicevamo, la differenza tra un adulto e un bambino è che un bambino chiede sempre, mentre l'adulto pensa agli altri. E quindi ci sono dei bambini di 50 anni, dei bambini di 80 anni che chiedono sempre. E ci sono degli adulti che hanno anche solo pochi anni, che pensano al bene degli altri. E quindi chiaramente in questa maniera scegliamo che cosa vogliamo fare. Intanto sappiamo che un adulto è quello che si prende cura dei più giovani, degli altri, di chi ha bisogno. Il famoso samaritano, che anche se fosse la sua dottrina non è perfetta, però fa quello che Dio vuole. Lo sapete, i samaritani, il dottore della legge, fariseo, sa tutto. La dottrina è perfetta, ma non fa niente per i poveri. Il sacerdote sa tutto. Lui prega nella maniera giusta, fa le preghiere col giusto tono, al posto giusto, ma per quei poveracci non fa niente. Il samaritano ha una dottrina strana, è imbastardito. Un po' sono ebrei, un po' sono di popoli pagani. Pregano su un alto monte anziché pregare a Gerusalemme. Credono di pregare allo stesso Dio. Però Gesù prende proprio quell'esempio per dire: il samaritano è stato vicino a chi aveva bisogno. E allora, quando tu hai una persona che ha bisogno, non sto parlando degli approfittatori, degli sfruttatori, di quelli che continuamente cercheranno di derubarti, non sto parlando di quello, sto parlando di quei bisogni che sono spirituali, che sono umani, che sono fisici, che Dio ti mette al cuore. Guarda, l'ho messo vicino a te, così tu lo puoi aiutare. E se siamo adulti, se siamo maturi, e allora ci prenderemo cura di chi è nel bisogno. Quindi pensate, abbiamo parlato di essere membri, ma anche membri maturi. Membri maturi capaci di servire. Ecco qui di nuovo i cinque ministeri che vengono fuori. Perché poi tutto questo ci riporta e ci rimanda in mezzo alla strada. Ci rimanda nel mondo, laddove siamo missionari. Laddove il mondo ha bisogno della manifestazione dei figli di Dio. Questo mondo dice che desidera, ha bisogno che i figli di Dio si facciano vedere. Finalmente uomini e donne che amano Dio e non lo fanno per interesse, non lo fanno per partito, non lo fanno perché hanno una convenienza, ma amano Dio perché scoprono, hanno scoperto quanto sono stati amati e quanto questa grazia ci ha salvato, e in questa maniera portiamo salvezza agli altri. Capite, c'è un progetto organico, quindi non è solo il fatto di appartenere a una comunità, è importante, ringraziamo il Signore per questo posto, per tutto quello che Dio ci dà di poter vivere e condividere, non sono le cose importanti, ma ringraziamo Dio anche per le cose, ma nello stesso tempo utilizziamo ogni cosa al suo servizio. Focalizziamo sul fatto di prenderci cura gli uni degli altri. Ecco perché avevo iniziato questa parola dicendo: rimossa da voi ogni amarezza, ogni disputa, ogni lite, perché siamo bravi ad avvelenare, a intorbidire l'acqua. In una famiglia basta una parola di traverso e già si sta male in casa. Perché si sta male? Perché se qualcuno è arrabbiato, la luna storta, stanno male tutti, soprattutto se è il papà. Perché noi papà siamo quelli che fanno il bello e il brutto tempo, ma anche le mamme si danno da fare. E abbiamo bisogno di imparare a vivere nella pace e nella gioia della presenza del Signore. Quindi sia rimossa da voi ogni amarezza, ogni ira, ogni cruccio, clamore, maldicenza e ogni malizia. Come figli di Dio possiamo vivere liberi da queste cose. Impariamo a viverlo come sempre, e quindi non aspettare domani poi ti perdono. Decidi subito. Domani poi ti chiedo scusa. Non aspettare domani. Come dice la parola dei Proverbi, non fare calare il sole sulla tua arrabbiatura. Quindi, cinque ministeri, ma ci sono anche queste cinque fasi nella realtà della Chiesa: i membri, la maturità, il ministerio e la missione. Diventerà un po' le 5M, ma a suo tempo illustreremo meglio, tanto per ricordare, per memorizzare le cose. Ma la nostra mano ha cinque dita. E abbiamo iniziato pensando alla mano di Dio sulla nostra vita. La sua parola, che in Isaia ci dice che siamo come la creta, come l'argilla nelle sue mani. Noi tutti siamo opera delle tue mani. Tuttavia, o Eterno, tu sei il nostro Dio e Padre. Sei il nostro Padre e noi siamo l'argilla. E tu colui che ci formi. Noi siamo opera, capolavoro, costruzione, azione delle tue mani. La parola del Signore. Ho voluto illustrarvi queste cinque dita. Pensate alla mano di Dio sulla vostra vita, attraverso apostoli, profeti, pastori, dottori, evangelisti. Il Signore continua a plasmarci, continua a lavorarci, continua a volte a purificarci, a tritarci, ma per darci una forma, che è la forma che ha deciso Lui, perché è al servizio del Signore.